Benvenuti su Radio Napolitania, la web radio del territorio napoletano e della nazione napoletana. Nazione Napoletana, trasmissione di cultura e identità napoletana, a cura di Joseph Pomeo.
Buonasera, benvenuti alla 27ª puntata di Nazione Napoletana.
Hirpus, harpe, tache, kiwi, che in lingua osca vuol dire i lupi lottano per la libertà. Oggi parlerò di alcune tematiche inerenti al recupero della identità napoletana. È molto importante per la nostra lotta indipendentista il recupero dell'identità nazionale e prendere coscienza di qual è la vera identità nazionale. Tra gli ostacoli della presa di coscienza c'è il confondere l'identità regionale con l'identità nazionale. Gli abitanti della Napoletania sono i napoletani e sono napoletani coloro che abitano negli Abruzzi, Citeriore e Ulteriore, ricordando che gli Abruzzi una volta comprendevano anche 17 comuni che oggi sono in provincia di Rieti, tra cui Città Ducale, Città Reale, Amatrice, per dirne qualcuno. Sono gli abitanti del Molise, gli abitanti di Capitanata, Terra di Bari e Terra d'Otranto, che oggi queste tre antiche province costituiscono la regione Puglia dello Stato italiano, gli abitanti della Basilicata, gli abitanti delle Calabria, Calabria Ulteriore, Ulteriore equivale all'odierna provincia di Cosenza, mentre la Calabria Ulteriore a tutto il resto della Calabria, cioè alle attuali province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Crotone e Catanzaro. Poi sono napoletani gli abitanti di principati Citeriore e Ulteriore, cioè praticamente il principato Citeriore equivale alla, più o meno all'attuale provincia di Salerno, il principato Ulteriore all'attuale provincia di Avellino più una buona parte della provincia di Benevento, e poi abitanti di Terra di Lavoro, cioè le attuali province di Napoli, Caserta e poi il Basso Lazio al di sotto del fiume Lirigarigliano, praticamente i comuni più a nord del Basso Lazio compresi in Terra di Lavoro sono Fondi, Pastena, Monte San Biagio, questi sono i comuni più a nord. Logicamente la Terra di Lavoro laziale comprendeva anche Sora, Cassino, Ventotene, Ponza, Gaeta, Formia, per dire qualche altro comune, ma ce ne sono molti altri, ora non mi sovvengono. E questi sono, tutti questi sono i napoletani. Ora, molti oggi che cosa obiettano? Obiettano che praticamente dice: io sono pugliese, io sono calabrese, io sono abruzzese, io sono cilentano, io sono lucano, non sono napoletano. No, si può essere calabresi e napoletani insieme, si può essere molisani e napoletani nello stesso tempo, si può essere pugliesi e napoletani nello stesso tempo, lucani e napoletani nello stesso tempo, abruzzesi e napoletani nello stesso tempo. Perché? Essere abruzzesi è l'identità regionale, mentre essere napoletani è l'identità nazionale, così anche è identità regionale essere molisani, essere calabresi, essere lucani, essere cilentani, e non è incompatibile, come non è incompatibile per esempio per un guascone essere anche francese, perché il guascone è l'abitante della Guascogna, essere guascone è identità regionale, essere francese è identità nazionale. Come non è incompatibile per esempio per un bavarese essere anche tedesco, perché essere bavarese o sassone significa identità regionale, mentre essere tedesco è identità nazionale. Così come non è incompatibile per esempio per un californiano o un texano essere anche americani, perché essere californiani o texani è identità regionale. ecco, spiegato con altri esempi. Ecco, noi dobbiamo capire anche questo concetto. Altro fatto che contribuisce a confondere l'identità regionale con quella nazionale, cioè quella che può essere l'identità di essere molisani, lucani, calabresi, abruzzesi, cioè identità regionali con quella nazionale, cioè essere napoletani, è che nella penisola italiana tutte le altre nazioni, eccetto la nazione napoletana, col relativo territorio della Napolitania, equivalgono a territori che oggi sono regioni dello Stato italiano. Faccio esempio, i Liguri equivalgono più o meno alla Liguria, i Veneti al Veneto, così possiamo parlare anche con i Toscani all'ex Granducato di Toscana, la Sicilia, con i siciliani al Regno di Sicilia, cioè la sola Sicilia, così anche i Sardi. E per giunta poi ci sono anche identità, per esempio, subregionali, come identità italiana, cioè abbiamo i Romagnoli, gli Emiliani, che in realtà sono due identità diverse, però all'interno di una stessa regione, in cui sono subregionali. Altrettanto possiamo parlare dei sudtirolesi, che si trovano nella provincia di Bolzano, per cui un'identità subregionale anche quella. Così possiamo parlare dei piemontesi, ma per esempio il Piemonte è già più complesso, perché ci vorrebbe essere all'interno anche delle minoranze e delle identità subregionali. Noi invece siamo l'unico caso di una nazione che occupa un territorio molto ampio, 76.000 km quadrati, e dello Stato italiano occupa praticamente 6 regioni e qualcosa in più, perché Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, 6 regioni più un po' di Basso Lazio, 17 comuni della provincia di Rieti, per cui sono 6 regioni e qualcosa. E chiaramente siamo un'identità grossa, 76.000 km quadrati è una bella superficie rispetto alle altre, che praticamente sono identità su superficie molto ridotte. Perché è successo, poi sono diventate regioni dello Stato italiano, e questo non è successo invece con noi? Beh, questo è un motivo storico, perché quando si sono volute fare le regioni, sono fatte regioni di tipo statistico e non in base ai motivi storici, perché se avessero fatto l'ex Regno di Napoli regione nel 1861, quando all'Italia mancava il Lazio, mancavano anche Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, cioè intorno ai 250.000 km quadrati, noi avremmo avuto 76.000 km quadrati, cioè praticamente più del 30% della superficie, mentre altre regioni invece sarebbero state molto più piccole, considerando anche che c'era l'apparato industriale, magari saccheggi ancora molto forte, un'agricoltura molto sviluppata, sarebbe diventata una regione potente, leader, e questo era in contrasto con la politica che si voleva fare, che era una politica a favore solo della Lombardia, del Piemonte e della Liguria. E allora hanno creato queste regioni statistiche e hanno diviso il nostro territorio in tante piccole regioni che non sono mai esistite, che non corrispondono nemmeno alle regioni storiche dell'antico Regno di Napoli, e hanno inculcato poi delle false identità, perché questa è stata una delle tante strategie messe in atto per distruggere l'identità nazionale napoletana, che era un modo per tenerci divisi. La disgregazione dell'identità nazionale napoletana, della nazione napoletana, è stato il punto cardine, la pietra angolare su cui costruire l'unità d'Italia. Siccome una nazione esisteva di grandi dimensioni, la nazione napoletana, e si doveva costruire invece una nazione artificiale che non era mai esistita, prima di costruire questa nazione artificiale bisognava distruggere l'unica grande nazione della penisola e delle isole, cioè la nazione napoletana. Tanti sono stati i modi con cui l'hanno fatto, creando queste regioni mai esistite, è stato uno di questi, attaccando Napoli sin dall'inizio, screditandola e facendo in modo che gli abitanti di tutta la Napolitania, dall'Abruzzo alla Calabria, si vergognassero di essere collegati a Napoli, e questa campagna contro Napoli continua ancora dal 1861, non si è mai fermata, è stata fatta ed è fatta 365 giorni all'anno senza sosta. Sono stati scritti libri di storia con informazioni fasulle, Insomma, è tutto è stato fatto per disgregare la nazione napoletana. Dobbiamo recuperare la nostra identità, riaggregarci e unirci. Assolutamente dobbiamo essere uniti dall'Abruzzo alla Calabria, non ci sta altro modo, perché creare delle nazioni alternative più piccole in realtà non ci porterebbe da nessuna parte, perché probabilmente dopo la disgregazione, l'individualismo, il campanilismo porterebbe a creare ulteriori divisioni. Cioè, posso per esempio dire, se si creasse uno Stato della provincia di Salerno, probabilmente non passerebbe molto tempo che la parte al nord di Battipaglia e Cilento si dividerebbero. Poi a sua volta all'interno del Cilento, sempre per fare un esempio, ci sarebbero ulteriori divisioni, fine per esempio a dividersi anche all'interno dello stesso comune, perché per esempio gli abitanti di San Marco di Castellabate vorranno dividersi da quelli di Santa Maria di Castellabate, così all'interno del comune di Montecorce quelli di Agnone si divideranno da quelli di Montecorce, perché ci sono comunque anche rivalità a livello locale. Insomma, arriveremo a divisioni su divisioni infinite. Allora, l'unico modo, siccome sappiamo che per 600 anni siamo esistiti come nazione, come Stato sovrano, è proprio prendere riferimento al passato, quando uno Stato sovrano esisteva, quando uno Stato sovrano ci aggregava, e prenderlo come rotta da seguire per la lotta indipendentista e di conseguenza anche per la lotta identitaria. In questa puntata iniziamo una nuova rubrica dove sottoporremo l'ospite a una serie di domande prefissate, 8 o 9, che saranno sempre le stesse. Il primo ospite di questa rubrica è Gianni Giannella, compatriota di San Marco di Castellabate, del Principato Citeriore. Come e quando sei venuto a conoscenza della vera storia e della tua vera identità?
Ciao innanzitutto. Allora, sono venuto a conoscenza della vera storia dell'Unità d'Italia per caso. Guardando i filmati sulla squadra di calcio del Napoli, ho visitato vari canali in cui si parlava sì di calcio, ma c'erano anche altri servizi in questi canali di YouTube dove praticamente si raccontava quello che era la vera storia dell'Unità d'Italia, e sono venuto così a conoscenza che quello che mi hanno insegnato a scuola non era così e che sono state inventate tante cavolate.
Qual è il personaggio storico napoletano che ammiri di più?
Il personaggio storico che ammiro di più è sicuramente col Crocco. Crocco, che credeva in un discorso di unità vera, buona e giusta, ma che poi alla fine ben presto si accorse di quello che era lo scopo di Garibaldi e dei piemontesi: colonizzare la nostra terra e renderci schiavi, quello che adesso siamo. Poi dopo 152 anni non è cambiato niente, anzi le cose peggiorano, ora si sono fregati pure la mozzarella.
Qual è il motivo o la cosa che più ti fa sentire orgoglioso di essere napoletano?
Il motivo sicuramente è da ricercare nelle varie personalità in giro per il mondo. Se andiamo in America, se andiamo al nord Italia, se andiamo in giro per l'Europa, i più grandi manager che portano avanti le aziende sono tutti meridionali. L'America è stata fatta da noi meridionali, il Brasile, l'Argentina, tutto il Sud America è stato costruito da noi meridionali. In Argentina soprattutto è stata colonizzata, tra virgolette, però una colonizzazione buona, non come quella che ha fatto il Piemonte con noi, dai meridionali che sono immigrati là e hanno costruito le fortune di quei paesi. Se facciamo una ricerca su internet ce ne accorgiamo di quanto hanno fatto bene i nostri conterranei all'estero. Un mio compaesano, Matarazzo, in Brasile ha costruito un impero.
Qual è il comportamento migliore per contrastare i cisalpini?
Il comportamento migliore secondo me è quello di non acquistare i prodotti del nord. Molto spesso noi ci ritroviamo prodotti che vengono coltivati, che i prodotti della terra del sud noi le arance di Sicilia, tutto quello che può essere il risultato della terra di Calabria, della Campania, la stessa mozzarella, noi la troviamo nei supermercati e la compriamo, sono prodotti nostri, però se andiamo a leggere bene l'etichetta, vengono comunque commercializzati da aziende del nord. Stiamo molto attenti a quello che compriamo, andiamo a leggere le etichette, compriamo solo ed esclusivamente sud, così facendo noi creiamo una sorta di economia chiusa, i soldi che noi spendiamo al sud rimangono al sud, le nostre ricchezze rimangono nostre e non le diamo a loro. Che poi, come ha detto Maroni ultimamente, le tasse che pagano le aziende del nord per il 75% devono rimanere a noi. Io vorrei dire a questo personaggio, ricordati che se non ci sono i consumi dei cittadini del sud, le aziende del nord col cacchio che avranno i soldi per pagare quelle tasse.
Qual è il comportamento del meridionale che danneggia di più la nazione napoletana e la Napolitania?
La cosa che ci danneggia di più, secondo me, è il fatalismo e il piangersi addosso. Molti meridionali i loro problemi li vedono come lo so, c'è sta Camorra, c'è sta Napoli, così funziona, siamo al sud, l'ospedale che chiude è normale, la mala sanità e tutto il resto. È vero, ci sono molti problemi qua al sud, ma fino a che non finiamo di piangerci addosso non li risolveremo mai. Bocchiamoci le maniche e cerchiamo di non far scappare le nostre menti, di mettere il nostro ingegno al servizio di quello che è l'imprenditorialità, di quello che è lo studio, di quello che sono le cose che noi abbiamo meglio, e cerchiamo di metterle al servizio di quello che è il meridione e di quello che è l'imprenditorialità del meridione. Così facendo noi riusciamo a ostacolare quello che è il pessimismo, quello che è il piangersi addosso del meridionale in genere. È una vecchia mentalità che deve scomparire. Sono i nostri anziani, forse dovuti al fatto che praticamente c'è stata una campagna antimeridionale da 150 anni. La storia ce l'hanno scritta, ci hanno descritto come i perdenti, come quelle persone che non hanno cultura, non hanno. È questo nostro essere perdenti indotto che ha costruito il fatalismo del meridionale, e noi dobbiamo prendere coscienza di questo e dire no, non è così, e dobbiamo lottare per migliorare questo stato di cose.
Quali ritieni che siano le sette meraviglie della Napolitania come manufatti e opere dell'uomo?
Ce ne sono tantissime. Quelle che mi preme di più indicare sono il Castel dell'Ovo, i bronzi di Riace sono una meraviglia che i nostri antenati greci ci hanno lasciato, i templi di Pestum, i trulli in Puglia sono un qualche cosa di eccezionale, la Reggia di Caserta poi non ne parliamo, per finire poi le strutture religiose come la Basilica di Pompei e magari il Cristo di Maratea. Io sono di Sapri e lo conosco benissimo. Di Maratea è un qualche cosa di eccezionale, sembra di stare a Rio de Janeiro. Poi magari l'ottava potrebbe essere lo Stadio San Paolo se lo ristrutturano.
Quali ritieni che siano le sette meraviglie naturalistiche della Napolitania?
Solo sette. Io te ne posso di 30, 40. La Costiera Amalfitana, Capo Palinuro, Tropea, la costa, per non parlare poi dello Stretto di Messina, il Tavoliere delle Puglie, la Pianura di Pesto, il Golfo di Napoli, il Vesuvio, Monte Faito, tutti i monti al di sopra della costa amalfitana, i limoni prodotti in quella zona là. Guarda, è difficile indicarli tutti. Purtroppo però tanti di questi luoghi come la costa al nord di Napoli sono bersagliate da quello che è lo scempio che, d'accordo con la Camorra, gli apparati settentrionali hanno fatto con l'inquinamento. Anche le coste della Calabria, rovinate dagli scarichi, sembra che siano piene di cisterne di scorie radioattive. E questo è altro risultato dell'Unità d'Italia. Comunque, ragazzi, secondo me posti come il Meridione d'Italia non ce ne stanno in giro per il mondo.
Quale futuro immagini per la nazione napoletana e per la Napolitania?
Dipende da quello che riusciamo a fare noi, da quello che riusciamo a trasmettere. Oddio, noi non è che siamo, che vogliamo la guerra contro i settentrionali o tutto il resto. Noi vogliamo innanzitutto che ci riconoscano la dignità, vogliamo innanzitutto che il meridionale prenda coscienza di quello che è e di quello che può fare. Dopodiché noi possiamo immaginare cose buone per il Meridione, altrimenti noi, continuando in questo modo qua, magari ci potrebbe anche essere, come sperano i settentrionali, una divisione della nostra nazione nei confronti del Nord Italia. Ma noi saremmo peggio della Grecia se non prendiamo coscienza di quello che siamo, di quello che abbiamo, di quello che possiamo diventare. Spetta a noi fare in modo che la nostra immaginazione immagini qualcosa di buono, altrimenti sarà dura.
Se fossi un governante della Napolitania, sia come Stato indipendente che come macroregione delle due Sicilie, quale sarebbe il tuo primo provvedimento?
Il primo provvedimento potrebbe essere un qualche cosa che viene letto come un qualche cosa di dantesco, il contrappasso, eccetera. La prima cosa che farei, imporrei il dazio per quanto riguarda l'acquisto o la vendita da parte dei prodotti meridionali, oppure la vendita da parte dei prodotti di altre nazioni all'interno del nostro territorio. Farei questo. Voi volete acquistare i nostri prodotti? Pagateci. Volete vendere i vostri a noi? Pagateci. Questo sarebbe una grande soddisfazione per uno che ha capito che l'unità d'Italia è stata una mannaia nei confronti della propria terra, del proprio popolo. Poi alla fine si ritroverebbe a governare un nuovo Stato nella sua terra. Sarebbe una soddisfazione grandissima imporre questo primo provvedimento.
Benissimo. Buono. Ringraziamo a Gianni Giannella per l'intervista.
Grazie.
Per questa sera è tutto. Arrivederci alla prossima puntata. Viva la Napolitania libera e indipendente.